Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Il Natale torna ogni anno, non per uno sterile ciclo storico, torna perché abbiamo bisogno che rinasca l'amore. L'amore deve rinascere in tante parti, deve rinascere nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, diventati spesso appunto non luoghi di rinascita, ma di morte. Il Natale deve tornare nelle nostre città, spesso segnate da violenze terribili, sino a morti davvero tragiche. Il Natale deve tornare nelle nostre case. Quante case sono ancora colpite nel loro interno dalla violenza, dalla tristezza, dalla solitudine? C'è bisogno che il Natale torni nel mondo. Troppi sono i paesi ancora violentati dalla guerra. Troppi uomini, troppe donne, troppi bambini muoiono ancora per fame, per malattia, per solitudine. Ecco perché il Natale deve tornare. E torna, perché Dio è fedele. Uno dei messaggi più belli del Natale è appunto questo: la fedeltà dell'amore di Dio a ciascuno di noi, alle nostre città, alle nostre famiglie, a questo mondo. E torna perché ciascuno poi lo accolga nel proprio cuore. Non c'è Natale al di fuori del cuore degli uomini. Un antico sapiente diceva, sapiente cristiano, nascesse Cristo 1000 volte a Betlemme, ma non nel tuo cuore, saresti perso per sempre. La vera grotta, la vera Betlemme, è il cuore di ciascuno di noi, perché è di lì, è dai cuori, che comincia la trasformazione della vita, il cambiamento del mondo. Ed è possibile. È possibile rinascere. Lo disse Gesù a Nicodemo, ce lo ripete quest'anno a tutti noi. E i segni della rinascita ci sono, ce ne sono tanti, ne ricordo uno, qui a Terni, il pranzo che faremo nel Duomo di Terni o anche al Tiffany e in altri luoghi. È il segno di un Natale vero perché chi è solo è accolto e visitato ed è riscaldato dall'affetto di tanti. C'è poi un altro segno a livello planetario, potremmo dire, ed è la moratoria per la pena di morte. È un grande segno che mostra la rinascita dell'amore e del rispetto per tutti gli uomini, direi per la vita dell'uomo. Difendere la vita vuol dire tornare nel cuore stesso delle parole della Scrittura, di quella parola che ci dice che l'uomo è la più alta creatura, la più alta creazione di Dio. Rispettarla significa rispettare quel bambino che è nato. La difesa dell'uomo, sempre e dovunque, dal concepimento sino alla morte naturale, è uno dei grandi compiti che il Natale affida a ciascuno di noi. Buon Natale.
Oh bambino nel cielo, sulla paglia assopito tra il bue e l'asinel, dormi piccolo tesoro, 1000 stelle lassù fanno luce al tuo cuor, bambinello Gesù, tu ci porti.
Buon Natale a tutti, spuntata speciale natalizia di Adesso in Onda. Diciamo oggi continuiamo un percorso iniziato lo scorso anno che vi invitiamo anche a riascoltare sul nostro sito www.radioadesso.it, oltre che nelle repliche di Radio TNA, un percorso alla scoperta del Natale, un viaggio dentro il Natale per cercare un po' di dare così, scoprire, non dico i segreti, ma insomma un'immagine un po' anticonformista del Natale. Cerchiamo di rovesciare i luoghi comuni e scoprire qualcosa di nuovo, e lo facciamo come l'anno scorso con una grandissima teologa, che è anche una grande amica e una presenza di Adesso in Onda che torna sempre nei momenti cruciali dell'anno, Lilia Sebastiani.
Buongiorno e buon Natale.
Allora, dicevo, questa è una seconda parte in realtà, perché l'anno scorso abbiamo fatto due speciali già serali sul Natale, chiamati appunto i segreti del Natale, che ripeto potete ascoltare sul nostro sito, oltre che ovviamente sulla nostra radio. Quindi facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti, Lilia. Allora, innanzitutto il Natale, si parla sempre, io leggevo anche ieri un articolo di Galimberti su Repubblica, quindi anche illustri intellettuali e non solo, diciamo, io ricordo che ci avevo fatto la recita scolastica su questo tema a 8 anni, cioè il Natale è una festa commerciale che non viene vissuta in realtà nello spirito vero, che con Gesù c'ha poco a che fare alla fine, no? Lo dicono tutti, insomma, abbiamo scoperto che in realtà poi questi sono tutti luoghi comuni, perché il Natale è una festa pagana, giusto? In realtà, questo l'avevamo già scoperto. Abbiamo scoperto anche delle cose interessanti sui Vangeli, cioè avevamo detto che in realtà quello che noi ci immaginiamo come il presepio classico, o se vogliamo i soliti film su Gesù, quindi Gesù, l'Annunciazione, poi arriva l'angelo da Giuseppe, quindi doppia annunciazione, poi prima arrivano, dopo che nasce Gesù a Betlemme, prima arrivano i pastori, poi dopo un po' arrivano i re magi. In realtà anche questa è tutta una cosa che ci immaginiamo mixando, no, vari racconti, poi in realtà i re magi sono un'alternativa ai pastori, non vengono dopo, quindi anche la storia del Natale, così come ce l'immaginiamo, è abbastanza frutto poi di leggende, eccetera. Insomma, abbiamo scoperto delle cose piuttosto interessanti, anche tra l'altro il fatto che se Giuseppe fosse il padre di Gesù non ci cambierebbe assolutamente niente da un punto di vista teologico, giusto?
Sì, certamente.
Quindi non abbiamo moltissimo da aggiungere, quindi oggi cercheremo un po' così di approfondire anche delle cose che abbiamo detto. Io appunto cerchiamo di non ripeterci, visto che la nostra trasmissione è appunto, ripeto, disponibile online, quindi ve la potete riascoltare in qualsiasi momento. Insomma, noi cerchiamo di aggiungere qualche fiorellino a questo prato natalizio, senza cercare di ripeterci troppo, anche se appunto magari alcune cose fondamentali le ribadiamo, no?
Bene, io a differenza di Arnaldo, che evidentemente conosce benissimo quelle puntate, data la sua dimestichezza con Adesso in Onda, io non me le ricordo, quindi il rischio di ripetere il già detto è un rischio altissimo, premetto. Nella sua carrellata di presentazione è venuta fuori una cosa grossa e problematica che penso però che dovremo riprendere dopo, quello che il Natale è una festa pagana. detta così, forse non si potrebbe condividere. Il Natale di per sé è una festa cristiana, che però la Chiesa molti secoli, non molti secoli, circa tre secoli e mezzo dopo i fatti, ha collocato in un periodo in cui il mondo cristianizzato era già abituato da secoli a festeggiare. Quindi il Natale è una festa cristiana che però si radica su un substrato di feste pagane. D'altra parte, dispiace dirlo, la stessa cosa vale per la festa originaria cristiana, cioè la Pasqua. La Pasqua certamente non solo è una festa cristiana, ma è la festa per eccellenza, però si radica su una festa ebraica che commemorava una cosa diversa, che a sua volta si impiantava su antichissime festività agricole che festeggiavano l'inizio dei raccolti, la prosperità dei campi, eccetera, eccetera. A questo punto forse ci viene un dubbio. Questa distinzione tra pagano e cristiano è proprio legittima? Quando si parla di feste, alla base di tutto, proprio la base primordiale, prima di ogni considerazione teologica, scritturistica, eccetera, non c'è il bisogno che è proprio dell'essere umano di celebrare, il bisogno di dare senso al tempo, il bisogno di spazi di tempo intensificato, tempo speciale, le feste, proprio per dare anche senso e valore allo scorrere dei giorni comuni? Io, anche se odio gli scadimenti commerciali, soprattutto quando sono volgari, non detesto affatto la festa, le emozioni, il clima natalizio, tutte quelle cose lì esposte sempre ovviamente al rischio di scivolare nel banale, nello zuccheroso, eccetera, eccetera. L'essere umano è fatto anche di emozioni. Tra i nostri ricordi più cari e più antichi probabilmente ci stanno i ricordi del Natale. L'importante è viverlo con lo spirito giusto. Se anche chi non crede assolutamente in Dio e non ha mai pensato a Cristo, però in qualche modo viene raggiunto in maniera positiva dalla serenità, dalla gioia, dalla luce di questi giorni, io non me ne scandalizzo, non abbiamo il copyright sul Natale. L'importante è che ciò che gli arriva sia buono, sia pulito, non sia volgare, non sia banale, fragoroso, dissipato, spappolato, come purtroppo tre quarti dei messaggi che ci arrivano dal mondo circostante.
Ecco, questo è un discorso insomma interessante che io approfondirei subito. Quindi a quel proposito ci sono un po' due anime appunto del Natale, no, che viviamo. Cioè, da una parte c'è l'anima appunto più commerciale, se vogliamo, più fatta appunto di negozi aperti, di film abbastanza di, come tu li definiresti, superficiali, volgari e televisivi. Insomma, diciamo che in questo caso direi ci stanno tutti, insomma, perché a Natale il film che bisogna andare a vedere a Natale di solito è un film che è assolutamente superficiale, quindi leggerissimo, molto volgare, perché se non c'è volgarità non c'è cinepanettone, è televisivo perché ovviamente si rivolge a un pubblico televisivo che non va al cinema mai, ci va soltanto una volta l'anno, e di conseguenza si deve trovare il tipo di battute, il tipo di attori che è già abituato a conoscere in televisione. Quindi in questo la tua definizione sì, ci rientra bene nel discorso cinepanettone, ad esempio, anche se poi non c'è solo quello. Invece spesso a Natale ci sono anche dei film invece che parlano di grandi sentimenti, eccetera. Ma innanzitutto una domanda che io ti farei è questa: cioè il discorso di solidarietà che emerge sempre a Natale, ne parlavamo anche l'anno scorso, tu dicevi giustamente non è male il fatto che ci sia della solidarietà a Natale in fondo, no? Anche se il problema è, noi avevamo ascoltato la canzone di Jovanotti e Carboni, o è Natale tutti i giorni. Effettivamente, ecco, il rischio che poi ci si metta a posto la coscienza un giorno l'anno. E tutto sommato, ecco, io questo ti chiedevo, cioè la domanda è se la parte più, tra virgolette, buona del Natale è la parte cristiana o meno, perché in realtà anche i Saturnali romani, che sono l'antecedente storico del Natale, oltre alle strenne, quindi lo scambio di regali, oltre al cenone, poi dicevamo che a quei tempi oltre al cenone facevano anche le orge, queste cose, no? Comunque si giocava a dadi. Quindi insomma si facevano più o meno le cose che si fanno oggi, insomma. Le orge forse se ne fanno un po' di meno, almeno nelle famiglie, però si fanno in discoteca.
A pranzo, a cena non si fanno. Sì.
Però insomma più o meno è rimasto uguale, no? Abbiamo una parte dei Saturnali è andata a finire sul Carnevale, però comunque alla fine più o meno l'identità è rimasta quella. Ma tutto sommato anche questo questa bontà, per certi versi però c'era anche nei Saturnali, perché c'era il rovesciamento dei ruoli, quindi il servo che faceva il padrone e il padrone che faceva il servo. Allora non c'è il rischio che anche questa solidarietà, più che essere un sentimento che viene mosso dal Vangelo, sia semplicemente il rispetto di una tradizione in cui a Natale, se siamo egoisti tutto l'anno, a Natale invece cambiamo questa cosa e per un giorno o per 10 giorni diventiamo tutti buoni, rovesciamo i ruoli, i poveri diventano i protagonisti anziché i dimenticati, no?
Il rischio c'è, grosso, forse anche un po' più di un rischio, molto spesso è una realtà. Però, a parte la considerazione molto cinica, che comunque sia quel poco di beneficenza che si fa intorno a Natale resta, è fatta, quindi è della serie meglio di niente. Resta sempre il fatto che se un'occasione, una tantum, serve per acquisire una scintillina di coscienza, anche se dopo si richiude lo sportello fino al Natale prossimo, comunque quella scintillina di coscienza dentro la persona c'è entrata e il suo lavoro silenzioso inavvertito lo farà. Mi spiego? Ora, dire che questo scaturisce dal Vangelo non mi permetterei assolutamente, anche perché c'è gente buonissima che fa del bene anche molto più e molto meglio di noi e che non si rifà al Vangelo. Certamente chi come noi pretende di rifarsi al Vangelo non può prescindere da questa dimensione e forse deve farlo con una risonanza in più, ma sempre anche qui ricordandoci di non stare a rivendicare i copyright. In questo periodo il cristianesimo, soprattutto il cristianesimo nella sua forma cattolica maggioritaria qui in Italia, ha troppo la tendenza a rivendicare i copyright sulle cose. Non mi sembra né buono né evangelico né una testimonianza pulita.
Ecco, infatti la cosa buffa secondo me è che in un periodo in cui si parla ossessivamente, direi, di radici cristiane d'Europa, per esempio, scopriamo che in realtà le radici del Natale sono pagane, e in realtà tu dicevi addirittura della Pasqua, in realtà insomma gran parte della nostra vita,
le nostre feste sono tutte molto pagane, sono molto più antiche del cristianesimo, quindi come potevano essere?
A questo proposito, allora, dicevamo appunto i Saturnali romani, che erano questa festa, lo possiamo riassumere brevemente perché noi abbiamo dato per scontato che la gente lo sappia, poi in realtà...
Pure tutte stanno ascoltando le puntate dell'anno
sì,
scorso.
Tra l'altro non ne avevamo neanche parlato più di tanto l'anno scorso, quindi ricordiamolo brevemente, cioè i Saturnali erano la festa più importante dell'impero, no? Era l'unica festa romana...
Beh, almeno nei primi secoli, dopo viene sostituita dalle feste per il Natale del Sole, del Sol Invictus, in età imperiale, e quindi... E poi la Chiesa, proprio perché la gente è abituata a festeggiare in quei giorni, colloca anche la nascita di Gesù, Sol Justitie, negli stessi giorni.
E appunto i Saturnali, appunto, che sono più antichi anche della festa del Sol Invictus, in realtà, perché si festeggiavano già da prima.
Già in Roma Repubblicana.
E partivano il 17 dicembre, se non sbaglio.
Qui ne sei più di me. Io il giorno preciso non lo so. Certamente avvolgevano il solstizio d'inverno.
E si chiudevano il 23 dicembre, orientativamente, mi sembra, insomma.
Sì. Certamente erano feste solstiziali e l'origine di questo l'abbiamo pure detto l'anno scorso e non credo che, comunque è una origine assolutamente preistorica e se vogliamo nordica, i romani come noi sono forse un po' troppo mediterranei per sentire in pieno questo tema della luce nell'oscurità, ma in realtà a Natale se gli levi la luce nell'oscurità diciamo perde moltissimo. I Saturnali, oltre che la festa sociale, il rovesciamento dei ruoli, lo scambio dei doni, tutte cose entrate in un secondo momento, in origine sono anch'esse festeggiamenti per la rinascita del sole e, come dicevamo l'anno scorso, affondano le loro radici nella situazione dell'uomo primitivo che, senza avere alcuna conoscenza astronomica, vede in un certo periodo dell'anno il sole sorgere sempre più tardi e sempre più pallido e tramontare sempre più presto. Che soprattutto nei climi nordici, in cui il sole si vede pochissimo, il sole è vita, il rischio di sprofondare in una notte in un gelo senza fine deve aver sfiorato veramente la mente degli uomini. E quindi quando si vede che le giornate si rallungano, già oggi si rallungano impercettibilmente, non al mattino ma alla sera, un paio di minuti si guadagnano con il tramonto. E questo ovviamente veniva festeggiato, era una promessa di vita. Tutto il resto... i doni, i banchetti, eccetera, sono segni di festa che si aggiungono. Tra l'altro a Roma c'era questo fatto degli schiavi, schiavi domestici si intende, quelle di campagna se la passavano molto peggio, serviti a tavola dai loro padroni. Uno vorrebbe dire bella forza una volta l'anno, il giorno dopo ricominciavano a sfruttarli e a frustarli. Può darsi pure, però, che una volta l'anno si ricordassero che erano uomini e che tutto sommato non era, come si può dire, un dato di natura e questi dovessero servire e gli altri essere serviti, non è male.
Oh, a questo proposito, appunto, siamo entrati anche nel discorso nordico, no? Quindi abbiamo iniziato questa puntata con una canzone molto mediterranea, no? Molto, e anche molto radicata appunto nelle origini del Natale, si parlava di Gesù Bambino, no? con Petra sì, Maroni e Ferruccio Spinetti.
Sì, il testo sì, però la musica, anche se originariamente sono una nanna senza riferimenti al Natale, è di Brahms, quindi non è mediterranea, comunque, ecco. Mediterranea.
Adesso invece entriamo proprio nel mondo anglosassone. Sassone, quindi in tutto ciò che del Natale ci ha portato invece, diciamo, ci hanno portato i paesi nordici, veicolati poi soprattutto attraverso gli Stati Uniti d'America. Quindi passiamo da Gesù Bambino a Babbo Natale con una canzone che...
Lo odio. Adesso non mi dire niente di Babbo Natale perché ne posso solo parlare male e poi poco perché non lo conosco.
Questa è una canzone, un classico, diciamo, delle canzoni su Babbo Natale, quindi non tanto sul Natale cristiano, se vogliamo, proprio sul Natale di più, e anche su tutto quel colore che c'è intorno a Babbo Natale. Qui si parla di una renna in particolare, che si chiama Rudolph, l'esecuzione, che è la renna famosa col naso rosso, che è una di queste cose che sono...
Non ho visto mai.
E la canzone eseguita, approfitto per dirlo, la puntata di oggi è tutta, diciamo, bimusicale, cioè l'anno scorso abbiamo fatto una carrellata attraverso musiche che spaziavano dal coro di San Salvatore, al quale tra l'altro anche lui la stessa apparteneva, appunto Jovanotti e Carboni, Frank Sinatra, eccetera. Quest'anno vi offriamo invece una cosa più omogenea e la dedichiamo appunto a due grandissimi gruppi, due grandissimi esecutori. Uno è appunto Petra Maroni e Ferruccio Spinetti, che abbiamo avuto anche ospiti qui in studio, voce e contrabbasso. Il brano che ascoltiamo adesso e quelli che poi continueremo a ascoltare durante la puntata invece sono fatti da un gruppo tutto vocale che si chiama Quattro Ottave, e questa è appunto la canzone di Rudolph, la renna di Babbo Natale.
È già pronta la slitta di Babbo Natale, magiche renne la fanno volare, sono nove ma di una sola voglio narrar. Rudolph dal naso rosso, pensa che curiosità, aveva un naso grosso che brillava al buio, ma tutte le altre renne lo scherzavano perché, per consegnare le strenne, lui non era pan granché.
Ma una notte di foschia, babbo ha questa idea, rudo a naso avanti stai, la mia slitta guiderai.
A one, a two, a three.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it goes. All of the other reindeers used to laugh and call him names.
They never let poor Rudolph play any reindeer game.
Oh no, you can't.
Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?
Oh yes, indeed!
Merry Christmas! Ho ho ho!
E se anche se quest'anno giungerà Babbo Natale, a bagno sarai Rudolph, vendinebbi originale.
Thank you.
quattro ottave, abbiamo detto, questo gruppo stupendo che abbiamo conosciuto grazie al forum di Giovanni Allevi. Lo voglio ricordare perché una delle cantanti, dei nove elementi di questo gruppo, Milena, fa parte proprio del forum di Giovanni Allevi, e quindi anche la scoperta di questo straordinario gruppo è passata attraverso questo personaggio straordinario che abbiamo avuto ospite qui e a cui abbiamo dedicato anche molte puntate, grandissimo pianista. Quindi io faccio anche un grande saluto ai Quattro Ottavi, che sono veramente un gruppo straordinario, che tra l'altro al famoso raduno del forum di Giovanni della scorsa estate si sono guadagnati appunto i complimenti dello stesso Giovanni. Quindi, e continueremo ad ascoltare. Loro hanno fatto un album, io vi consiglio di comprarvi, è un bel regalo di Natale. A questo proposito potete ordinare su internet al loro sito. Trovate ovviamente il link sul nostro www.radioadesso.it. È un disco tutto appunto di canzoni di Natale riarrangiate in questo modo, riarrangiate esclusivamente per voci, e questo gruppo che appunto con la voce fa tutti gli strumenti, Lilia, fanno appunto le percussioni, tutto. Loro non ci sono strumenti.
Invece ero convinta che c'è, infatti prima hai detto che non c'era, invece dicevo, ma no, la musica c'è, invece sono loro che la
sono facevano. Tutti gli strumenti che tu senti sono fatti con la voce, quindi sono
notevoli, veramente.
Sono veramente.
Ma poi bisogna dire che quelle orrende canzoncine appunto un po' anni 40 americane vengono riproposte in modo ironico, quindi l'ironia salva tante cose.
Complimenti quindi ai Quattro Ottavi, che poi continueremo a ascoltare durante questa puntata, una puntata che musicalmente, lo ripeto, è dedicata a Quattro Ottavi e a Magoni e Spinetti, quindi insomma una scelta che anche un po' più raffinata, diciamo, rispetto alle abituali canzoni natalizie, che di solito sono anche un po' pacchiane, no, Lilia?
Sì.
Di solito si intende. Poi ecco, siamo passati da Brahms comunque a musica anni 40. Qui si parla appunto di Rudolph, questa storia che mi diceva Lilia fuori onda, che non la conosceva neanche lei. Io la conosco poco, però insomma sono tutte queste leggende fiorite attorno proprio al mito di Babbo Natale, no? E in questo caso si parla di una renna, di una delle nove renne, 9 come i Quattro Ottavi, appunto, che sono 9 anche loro, le 9 renne di Babbo Natale. Una si chiama Rudolph e c'ha il naso rosso che illumina. Quindi questa ed è una figura, insomma, che è al centro di varie canzoni. Ci sono parecchie canzoni natalizie americane che parlano di questa renna, e così questa mitologia, no, che si è creata. E Babbo Natale, ecco, una piccola, tu hai detto già che lo detesti, è sicuramente una figura interessante, però anche teologicamente parlando, poi ti dirò perché. Intanto parliamo un attimo delle origini, perché anche qui non possiamo dare per scontato che tutti le conoscano. Allora, la figura di innanzitutto tutti pensano che Babbo Natale sia San Nicola, ma non è solo San Nicola, però anche qui si va addirittura nel precristiano, cioè da una parte c'è San Nicola di Bari, che in realtà non era di Bari, tra l'altro, giusto? Era turco.
Era di Mira, nella Licia, cioè Asia Minore.
Quindi l'attuale Turchia.
Più o meno.
Quindi era turco, insomma. Che poi il corpo è stato portato a Bari, in realtà. Sì. Dopo morto, cioè non c'è mai stato a Bari San Nicola, proprio. Veneratissimo, tra l'altro, anche a Terni, cioè, con le Scipoli, anche il patrono di Colle Scipoli, eccetera. Dunque, San Nicola, c'è una leggenda in particolare, no? Che o almeno io ne conosco una, non so se ce ne sono altre.
Quella che
io
regala la dote alle ragazze, esatto, povere per salvarne l'onore.
Perché dovevano essere vendute come schiave, giusto?
Erano sì, tre insomma, bambine. Dovevano prostituirsi, ecco. Perché il padre era troppo povero per farle sposare. E allora San Nicola regala il denaro che serve per le loro doti, perché queste ragazze, diciamo, conservino il loro onore. Almeno questa è la leggenda. Però l'elemento dono, simpaticamente, di mezzo ci sta.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Why? Santa Claus is coming to town.
Da-da-da. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice.
Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good,
so good,
for goodness sake. You better watch out, you better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town.
Da, da, da.
You better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming.
is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gone to find out who's naughty or nice.
Santa Claus is coming.
He's coming to town. To your town.
Better be good, better be good, oh, yeah. Better be good.
Better watch out, you better not cry. Better not fall because I'm telling you lies.
I heard people talking.
Oh, yes, I have.
Nothing's gonna stop it.
Better believe it.
Santa Claus is rocking on down. Santa is moving into town soon.
Quindi da lì il santo, questo santo vescovo Nicola, diventa poi in qualche modo il patrono dei bambini, no? E diventa il mito, no? del santo che porta i doni. Oh, tant'è vero che poi San Nicola è festeggiato il 6 dicembre, se non sbaglio, no? Comunque non è festeggiato a Natale, insomma, e viene festeggiato in tanti paesi. Ricordo appunto anche a Colle Scivoli, per esempio, si festeggia, e in tanti paesi, in alcuni paesi proprio San Nicola porta i doni ai bambini e li porta il giorno di San Nicola. Quindi ovviamente c'è l'immagine classica del vescovo con la mitra, eccetera eccetera. Quindi tutto sommato, a parte la barba, con Babbo Natale non è che ci abbia poi granché a che fare. Sappiamo che poi il look di Babbo Natale è stato in realtà studiato dalla Coca-Cola, quindi in realtà se è bianco e rosso non è per motivi natalizi, ma è perché fa, diciamo, da ormai penso un secolo il testimonial della Coca-Cola, quindi in realtà poi il look con cui conosciamo oggi Babbo Natale è assolutamente commerciale. Ma comunque anche prima, diciamo che c'è stato un passaggio da San Nicola di Bari a Santa Claus. E in questo, ovvero Babbo Natale, anche il fatto che gli americani lo chiamano Santa Claus ci rimanda comunque a San Nicola, ma in realtà Babbo Natale o Papa Noel o Joulupukki, come si chiama proprio in Finlandia, dove secondo la leggenda ha la sua
abita
sede.
Abita durante l'anno.
Insomma, sono tutti nomi che con San Nicola non c'entrano proprio niente. Ci sono alcuni paesi, in Polonia si chiama Święty Mikołaj, quindi riprende questo nome. Quindi in alcuni paesi si chiama San Nicola, in altri si chiama Babbo Natale.
Qui abbiamo indubbiamente una forma stranissima che andrebbe studiata da chi se ne intende, non da me, di rimitologizzazione. Una serie di miti che confluiscono e che poi danno luogo a nuove mitologie.
E ci sono tanti, ecco, questo mito, uno di questi, mi viene in mente subito, ce ne sono tantissimi, se andate a studiarvi anche solo su Wikipedia ne trovate tanti di questi antenati di Babbo Natale, queste figure leggendarie, ma una per tutte, Lilia, è il fantasma del Natale presente, che è su Canto di Natale di Dickens, in cui c'è questa figura... Una figura che è di fatto è Babbo Natale, vestito di verde appunto anziché di rosso, ma ed è tra l'altro anche una specie di fantasma dell'abbondanza, no? Perché ha questo corno da cui escono poi tutti, ed è di fatto una sorta di Babbo Natale, quindi è una delle figure...
Anche no? Dickens, è vero, se reinventa lui, ma anche un artista attinge all'immaginario collettivo, mica partorisce tutto quanto da ex nihilo.
Quindi poi in realtà Babbo Natale anche qui è una figura che mescola elementi cristiani e elementi pre-cristiani probabilmente, no, di questo mito del
vecchio
Babbo.
O della vecchia, pensa alla Befana, associato all'inizio dell'anno, alla fine, all'inizio, all'abbondanza, al dono, eccetera, ha degli elementi che indubbiamente un antropologo potrebbe esplorare con interesse.
Una cosa a cui mi rimanda proprio Canto di Natale, ma che si riallaccia a quello che tu dicevi all'inizio proprio sulle feste in generale, ma forse sul Natale in modo particolare, perché poi abbiamo ascoltato le canzoni sono uno degli elementi tipici del Natale, un altro sono i racconti. Io quest'anno faccio 10 anni che scrivo racconti di Natale quasi tutti gli anni, quindi insomma anche per me è una bella tradizione, ma Canto di Natale di Dickens è sicuramente il racconto dei racconti di Natale. E questo pensavo proprio perché è un racconto che affronta...
Poi il titolo probabilmente sarebbe Christmas Carol, penso, no?
Canzone di Natale. Infatti è divisa in strofe poi, no? Ed è probabilmente così natalizio, non solo perché è ambientato a Natale, ma perché affronta quello che secondo me tutto sommato è proprio, forse è anche la magia del Natale, cioè la memoria, tu dicevi il ciclo storico,
la connessione col tempo, la prossimità del Natale col Capodanno non è casuale. Lo spirito in cui ci si trova a Natale, pensa anche a Scrooge, quel personaggio di Dickens che ripensa alla sua vita e comincia una nuova vita proprio quando sembra di lì per chiuderla, è in connessione moltissimo con lo spirito del Natale.
Perché il Natale appunto è la presa di coscienza del tempo che passa. Sì. E Scrooge, in Canto di Natale, fa un viaggio attraverso il Natale, prima i Natali del passato, quindi si ritrova nei Natali di quando era bambino e poi giovane, poi il Natale del futuro. Quindi è tutto un viaggio attraverso il tempo. E questo almeno per me è così. Io noto che il Natale è proprio la festa in cui tu, proprio perché è una festa che è sempre uguale a se stessa, ti vede cambiare. Quindi tu vivi sempre gli stessi momenti, ma li vivi prima da bambino, poi da giovanotto, poi da adulto, poi da vecchio. Quindi lo stesso rituale del cenone lo vivi prima appunto con i nonni, poi no, con la tua famiglia. È una festa che, essendo uguale a se stessa, ci fa scoprire anche il nostro cambiamento. Sì. E quindi ci fa confrontare con i nostri io, no? Quindi forse questa è la cosa più, almeno io credo sia una delle cose, delle caratteristiche più profonde del Natale. Ed è forse lì la magia del Natale.
Infatti, per me questo è molto importante. Per me, che sono pochissimo conviviale e che non è che sento molto i cenoni, a parte non ne ho mai fatti, ma anche le cene così. E invece per me questa cosa è stata sempre connessa con i segni esteriori del Natale, in primis con il presepio. Infatti non è un caso che il presepio che faccio io mantiene sempre l'impronta e alcuni elementi storici che risalgono al mio primissimo Natale del 57. Però ogni anno in qualche modo cambia, si evolve, c'è qualcosa in più, proprio perché voglio che accompagni il mio attraversare il tempo. Non mi va né un Natale immobilizzato, nella distruzione della tradizione.
La tradizione, ecco, la parola chiave del Natale è proprio tradizione. La tradizione è qualcosa che si ripete pur nella crescita, quindi che si evolve, ma che mantiene, è un punto di riferimento.
Il senso della festa, della celebrazione, l'abbiamo detto tante volte, se non erro, il senso cristiano della festa, l'anno liturgico, eccetera, fonde le due concezioni del tempo nell'antichità, la concezione lineare, che in fondo è quella ebraica, la storia della salvezza, il tempo che procede, e la concezione classica, che invece è ciclica. Direi la nostra concezione liturgica, memoriale, è spiraliforme, cioè si procede, tornando su se stesso il giro del tempo, procede in avanti. Quindi il Natale torna tutti gli anni, ma non torna al punto preciso dell'anno precedente.
Il lieve tuo candor, neve, discende lieto nel mio cuore. Nella notte santa il cuore esulta. Lento un dolce canto ammaliato che mi dice spera anche tu. È Natale, non soffrire.
Ooh.
Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, lento e con la neve dona noi un Natale pieno d'amor, un Natale di felicità.
Su Babbo Natale, ti dicevo che ho una riflessione teologica proprio su Babbo Natale, nel senso che io da quando mi hanno detto che Babbo Natale non c'è, ho cominciato a essere molto turbato. Io avevo 7 anni, quando questa rivelazione del cavolo me la fece mio fratello, io ancora lo odio per questa cosa, perché proprio mi rovinò, no? Perché io proprio non c'avevo nessun sospetto, assolutamente, proprio, ero proprio convinto. Da quando mi disse così, io ho cominciato a riflettere, no? Anche delle riflessioni proprio teologiche sul fatto che Babbo Natale non esiste. E allora a un certo punto mi sono domandato, proprio pensando a quello che rappresentava per me Babbo Natale, cioè questo personaggio assoluto di riferimento che sa tutto di te, che pensa a te, cioè, ho cominciato a domandare, ma se Dio fosse per l'uomo adulto ciò che Babbo Natale è per il bambino? Quindi, se in realtà, quando veramente diventeremo adulti, capiremo che Dio è una proiezione dei nostri desideri e non è una persona che esiste veramente, no? E ho sempre avuto questo terrore, ho detto, ma non vorrei diventare un giorno così adulto da rendermi conto che anche Dio è una favola come Babbo Natale. Dopodiché ho fatto questa seconda riflessione, ci ho pensato, ma chi l'ha detto che Babbo Natale non esiste? Ma Babbo Natale esiste, perché? Questo l'ho fatto anche qui da un'esperienza ben precisa, cioè io sono da 22 anni ormai che faccio Babbo Natale per i vari cugini, nipoti, eccetera, tutti gli anni, da quando avevo 11 anni ho fatto per la prima volta Babbo Natale tutti gli anni, la notte di Natale, anzi il giorno di Natale da qualche anno, mi vesto da Babbo Natale, abbiamo una maschera di gomma tutta rugosa, eccetera, eccetera, e faccio Babbo Natale, mi metto nel cammino, arrivano tutti i bambini e io porto i regali ovviamente mi sono stati consegnati da distribuire. E ho sempre notato questa cosa, che io da piccolo ero affascinatissimo dalla figura di Babbo Natale, mi domandavo ma chi è, dove sta, dove vive, come fa a sapere le cose che... E i bambini aspettano tutti gli anni Babbo Natale con grandissima ansia, no? Dopodiché, appena arriva, appena apre il sacco, Babbo Natale sparisce e non gliene frega più niente a nessuno. Tanto che io non devo mai preoccuparmi di come uscire di scena. All'inizio, quando era più una rappresentazione che facevo per gli zii, eccetera, ci inventavamo, no? Adesso da dove esce, dalla finestra, dalla porta, no? Adesso basta che esco dalla sala, me vado in camera, non mi segue nessuno. Non gliene frega niente a nessuno del Babbo Natale. Una volta che c'hanno i regali, gli interessano solo i regali. Ora, al di là di questa cosa, mi ha fatto riflettere teologicamente, nel senso che Babbo Natale non è, punto uno, che c'ha un nome, un'identità, che c'ha le renne, che c'ha i cavalli, che si chiama San Nicola. E questo non importa, perché Babbo Natale è chi porta i regali. Allora, dal momento in cui noi i regali li riceviamo, Babbo Natale esiste. Babbo Natale esiste. Poi uno lo può chiamare San Nicola, l'altro lo può chiamare mamma e papà, quell'altro lo chiama zia, cugino, parente, amico, però Babbo Natale esiste. Allora, allo stesso modo ho pensato per Dio la stessa cosa, nel senso che se Dio è amore, fondamentalmente, se Dio è il creatore, e visto che il mondo c'è, qualcuno l'ha creato, visto che l'amore esiste, da qualche parte viene, quindi Dio esiste.
È un discorso complesso che fonde molti elementi diversi. E, indubbiamente questo parallelo, diciamo, tra Babbo Natale e Dio, a molti, forse anche a me, potrebbe sembrare un po' audace. Comunque, Dio non è una persona. Ora, siccome l'abbiamo buttata sull'autobiografico, io ti seguo sull'autobiografico. Come dicevo, io non amo Babbo Natale e non lo amo anche perché non è mescolato con la mia storia. quando io ero piccola i regali me li portava Gesù Bambino. A differenza di te, poi non avevo un fratello maggiore a distruggermi i sogni, perché la maggiore ero io. Allora, diciamo così, il superamento della fase in cui ci si crede l'ho attuato dentro di me, perché fin da quando ero piccolissima ci credevo. Per me era un dubbio assolutamente angoscioso come facesse Gesù Bambino, così piccolo e per di più occupato a nascere, averci anche la rottura di scatola di portare i regali a me. Cioè, proprio c'era qualche cosa che non mi quadrava, ero piccola, ma insomma, mica scema. E non credo che qualcuno me l'abbia detto, ma un po' per volta, anch'io intorno ai 7 anni, ci sono arrivata senza dirlo a nessuno, cioè che in qualche modo i regali arrivavano perché Gesù Bambino nasceva, ma perché qualcuno me li faceva. A un certo punto ha preso forma dentro di me senza traumi, e diciamo così, se l'amore degli altri e svolge la funzione che secondo la fantasia infantile dovrebbe svolgere Gesù Bambino, o peggio secondo me Babbo Natale, non c'è niente di male. E però questa cosa di confondere Dio con una figura super paterna, protettiva e produttiva, mi sembra un grandissimo rischio, anche perché c'è il fatto che purtroppo il Babbo Natale non è molto giusto, perché porta tante cose a tanti bambini e ad altri. Quando ero piccola questo scrupolo sociale c'era in me. Perché Gesù Bambino le cose più belle non le porta almeno lui ai bambini poveri?
E su questa è una domanda che non ha risposta, credo, e quindi io chiuderei proprio con questa domanda, con una bella canzone, questa puntata. Io ringrazio ancora una volta Lilia Sebastiani di essere tornata.
Grazie
anche quest'anno a parlare di Natale.
Buon Natale a tutti.
Ringrazio il Vescovo Paglia che ci ha fatto il messaggio con cui abbiamo aperto questa puntata, un messaggio appunto che ci rimanda anche al Natale, no? Concreto. Che deve rimandarci appunto sulle cose che possono dare un senso a questo Natale. Buon Natale a tutti dunque. Chiudiamo con un classico che abbiamo ascoltato l'anno scorso, una versione molto rock, e questa volta invece l'ascoltiamo una versione molto classica, che Fermarono i cieli, ancora con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, e buon Natale a tutti.
Dormi, dormi, fai.